Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima puntata di Giocare col Fuoco live. Per noi, per voi che siete qui con noi questa sera, sono le 21.30 di giovedì. Siamo da Germi a Milano, in via Cicco Simonetta, un posto che mi è molto familiare e dove vengo sempre accolto con grande gioia. E di questo ringrazio i ragazzi di Germi. Per chi invece ci sta ascoltando in radio, sono le 14.30 di domenica. Questo crea un certo imbarazzo in me, la parte razionale di me che è piccola, però c'è. Con me questa sera mi accompagnerà in queste puntate di Giocare col Fuoco dal Vivo un grande pianista, Marco Confalonieri. E per stasera ho preparato una puntata un po' speciale, una puntata sul viaggio. Siamo in America, come spesso accade nelle puntate di Giocare col Fuoco, e cominciamo questo viaggio con una canzone di Beck che si intitola Golden Age, l'età dell'oro.
I don't
Grazie. Da dove parte il nostro viaggio stasera? Parte dalla California, esattamente. Siamo nell'ottobre del 1936, quando John Steinbeck viene assoldato, scritturato, pagato dal San Francisco News per andare a fare un reportage sulla crisi dei migranti. La crisi dei migranti nel 1936 in America. La Grande Depressione, c'è una massa di contadini che dagli stati centrali si sposta verso la California, la terra della promessa americana, no? Tutta la storia americana è la storia di uno spostamento verso ovest, prima la conquista e poi per tutta la storia del paese. Gli americani si spostano verso ovest quando hanno bisogno di ricominciare. E quindi Steinbeck va a fare un giro e in questi reportage che pubblicherà appunto sul San Francisco News troverà l'ispirazione e troverà i personaggi che poi daranno vita al suo grande capolavoro che è Furore, che è un libro ancora oggi di straordinaria attualità. Il libro è un'opera meravigliosa. Credo che il problema sia che in realtà la nostra società non ha fatto grandi passi avanti, per cui le osservazioni e le riflessioni che lui propone in questo libro, purtroppo a un secolo di distanza, sono ancora valide. Vi leggo questo secondo reportage. Gli accampamenti abusivi si trovano in tutta la California. Quello tipico è situato sulle rive di un fiume, vicino a un canale di irrigazione o lungo una via secondaria dove è disponibile una sorgente. Da lontano sembra una discarica cittadina e potrebbe anche esserlo, dato che i materiali con cui è costruito provengono dalle discariche cittadine. Dappertutto si vedono stracci sporchi e rottami di ferro e case fatte di erbacce, di latte schiacciate o di cartone. Solo avvicinandosi molto si capisce che sono delle case. Ecco l'abitazione di una famiglia che ha cercato di mantenere una certa pulizia. È una casa di circa 10 piedi per 10, costruita esclusivamente con cartone ondulato. Il tetto è a punta, le pareti sono fissate a un telaio di legno. Il pavimento di terra battuta viene spazzato. È lungo il canale di irrigazione o nel fiume melmoso. La moglie sfrega i vestiti senza il sapone e cerca di lavare via il fango con l'acqua fangosa. Il morale di questa famiglia non è del tutto a terra, perché i bambini, che sono tre, hanno ancora degli abiti. E la famiglia possiede tre vecchie trapunte e un materasso sfondato e giboso. Ma i soldi, tanto necessari per il cibo, non si possono usare né per il sapone e né per i vestiti. Con le prime piogge la casa costruita con tanta cura si squaglierà in una poltiglia marrone e molliccia. Nel giro di qualche mese i vestiti si logoreranno addosso ai bambini e con i primi freddi la malnutrizione esporrà tutta la famiglia alla polmonite. 5 anni fa avevano 50 acri di terra e $1,000 in banca. La moglie faceva parte di un club del cucito. Allevavano polli, maiali, piccioni e coltivavano frutta e verdura per il consumo personale. E la loro terra produceva l'alto Gran Turco del Midwest. Adesso non hanno più niente. Se quest'anno il marito arriva in tempo per tutti i raccolti e lavora il più possibile, potrebbe guadagnare $400. Ma se succede qualcosa, se la sua vecchia auto si rompe, se arriva in ritardo e salta un raccolto o due, dovrà sfamare la famiglia con appena $150. In questa famiglia però conservano ancora il proprio orgoglio. Ovunque si fermino, cercano di mandare i bambini a scuola. Anche se può capitare che i figli vi restino soltanto un mese, prima di doversi spostare in un'altra zona. Qui, sul volto del marito e della moglie si inizia a vedere un'espressione che riconosceremo su tutti gli altri volti. Non è preoccupazione, ma il terrore assoluto della fame in agguato alle porte dell'accampamento. Quest'uomo ha tentato di costruire un gabinetto scavando un buco per terra vicino alla casa di cartone e circondandolo con un vecchio pezzo di tela di juta. ma solo quest'anno farà cosa del genere. È uno dei nuovi arrivati e il suo morale, il suo decoro e la sua dignità non sono ancora stati annientati. L'anno prossimo sarà uguale al vicino della porta accanto. La sua famiglia è composta da 6 persone, un uomo, la moglie e 4 figli. Vivono in una tenda che ha il colore della terra. Il marciume ha intaccato la tela al punto che i risvolti e i lati sono brandelli, tenuti insieme da pezzi di fil di ferro arrugginito. L'unico letto è un grande sacco steso a terra dentro la tenda. Hanno solamente una trapunta e uno scampolo di tela come biancheria. Per dormire hanno trovato una sistemazione ingegnosa. La madre e il padre si stendono vicini e 2 dei bambini si sdraiano in mezzo a loro. Poi, con la testa rivolta dall'altra parte, si sistemano gli altri 2 figli, più piccoli. Se il padre e la madre dormono a gambe divaricate, c'è spazio anche per quelle dei bambini. In questa tenda c'è più sporcizia, è piena di mosche che stazionano sulla cassa di mele che funge da tavola e ronzano sui vestiti luridi dei bambini, soprattutto del neonato, che non viene lavato né pulito da diversi giorni. Questa famiglia è stata per strada più a lungo rispetto a quella che ha costruito la casa di cartone. Non c'è una latrina, ma un boschetto di salici nelle vicinanze, dove le feci restano esposte alle mosche. Le stesse mosche che si trovano nella tenda. Fino a 2 settimane fa c'era un altro figlio, un bambino di 4 anni. Per qualche settimana hanno notato che era apatico, che i suoi occhi erano lucidi per la febbre. Gli hanno dato il posto migliore nel letto, in mezzo al padre e alla madre. Ma una notte ha avuto le convulsioni ed è morto. E il mattino dopo il furgone del medico legale l'ha portato via. Un altro passo giù per la china.
It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. When you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. When you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Yeah.
less is more. But if less is more, how are you keeping score? As for every pun you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. You can do that. Society, you crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I disagree. Society, you're a crazy breed. Hope you're not angry without me. Allora, intanto questo era Eddie Vedder, Society, dalla colonna sonora di molto bene. Quando sono a casa e registro la puntata non c'è nessuno che mi suggerisce le cose. Into the Wild. Prima vi ho letto I Nomadi di John Steinbeck, pubblicato dal Saggiatore. Adesso vediamo anche chi è il traduttore. Francesca Cosi e Alessandra Repossi. E come vi dicevo, questi sono i reportage da cui poi Steinbeck ha sviluppato questo grande affresco di furore. Questa gente che scappava verso l'ovest era perché era rimasta senza terra, perché era rimasta senza terra, perché l'agricoltura era diventata industriale. E quindi, come dice Steinbeck, come fa dire uno dei suoi personaggi, il lavoro che un tempo una famiglia impiegava una settimana a fare, oggi un trattore lo fa in un giorno solo. E quindi le terre sono state comprate dalle grandi aziende dell'est, che hanno mandato via i contadini e hanno fatto nascere l'agricoltura industriale per come la conosciamo, che, come sappiamo, l'agricoltura industriale è alla base di molti dei problemi con i quali ci troviamo a vivere oggi. Adesso proseguiamo il nostro viaggio con un libro a cui sono particolarmente legato fin da quando ero ragazzino, l'ho letto la prima volta. William Listed Moon, Strade Blu. Ed è un libro molto particolare per diversi motivi. Il primo, l'autore è un indiano, è chiaramente un meticcio, quindi perfettamente americano, per quanto gli americani spesso si dimentichino, credono di essere bianchi gli americani. Innanzitutto è scritto da un meticcio. E il titolo è molto interessante, Strade Blu, è il racconto di un viaggio che fa quest'uomo quando a un certo punto sembra Dante, perché dice: avevo da poco superato i 35 anni, mia moglie mi aveva lasciato 9 mesi prima e quando l'ho chiamata per dirle che ero stato licenziato, lei mi ha detto che aveva appena trovato un altro fidanzato, e io avevo appena superato i 35 anni. Mi è fatto venire in mente Dante, no? Anche il nostro William Listed Moon si trovava nel mezzo del cammin della sua vita quando si ritrovò per questa selva oscura alla quale sembra che prima o poi dobbiamo tutti, in cui dobbiamo tutti finire. Le strade blu sono le strade secondarie sulle vecchie carte stradali dell'America, le strade rosse sono le strade principali, le strade blu sono le strade secondarie. E quest'uomo decide di intraprendere questo viaggio. Come dicevamo prima, gli americani a un certo punto, che hanno un sacco di spazio, quando le cose vanno male possono caricare la macchina, fare una bella yard sale, vendere nel giardino di casa tutto quello che non vogliono portarsi appresso, e partono e vanno. Vi leggo qualcosa. Sulle vecchie cartine stradali d'America, le strade principali erano segnate in rosso e quelle secondarie in blu. Adesso i colori sono cambiati, ma subito prima dell'alba e subito dopo il tramonto, brevi istanti né giorno né notte, Le vecchie strade restituiscono al cielo un poco del suo colore, assumendo a loro volta un'arcana tonalità blu. È l'ora in cui le strade blu hanno un fascino intenso e sono aperte, invitanti, enigmatiche, uno spazio dove l'uomo può perdersi. Bisogna stare attenti ai pensieri che vengono di notte. Non hanno la giusta direzione, arrivano a tradimento da luoghi remoti e sono privi di senso e di limiti. Prendiamo ad esempio l'idea che mi è venuta il 17 febbraio, un giorno di speranze distrutte, il giorno in cui ho saputo di aver perso il posto da insegnante d'inglese per il calo degli iscritti al college e in cui mia moglie, dalla quale ero separato da 9 mesi, nel corso della telefonata in cui le davo la triste notizia, si è lasciata sfuggire che aveva un amico, Rick, Dick o Chick, insomma qualcosa del genere. Quella mattina, prima che cominciasse la girandola delle notizie, Eddie Shortleaf, un tipo che lavorava un pezzo di terra giù all'argine del fiume Missouri e spalava la neve dai marciapiedi del campus, mi disse che se tutto quel freddo non finiva presto, gli alberi sarebbero esplosi dal gelo. E aveva proprio ragione. Quella notte, mentre mi rigiravo nel letto chiedendomi se avrei fatto prima a prendere sonno o ad esplodere, ebbi appunto l'idea. Un uomo che non riesce a far quadrare le cose può sempre levare le tende, può mollare tutto, cercando di tirarsi fuori dalla solita vita, può mandare al diavolo il tran tran quotidiano e correre il rischio di vivere il momento secondo le circostanze. È una questione di dignità. Risultato? Il 19 marzo, ultimo giorno d'inverno, ero di nuovo insonne in un letto disfatto. Questa volta pieno di dubbi sulla follia di andarmene bellamente fuori dai piedi e sull'avventura che doveva iniziare all'alba, quella cioè di partire per un lungo viaggio circolare, equivalente alla metà della circonferenza terrestre, sulle strade secondarie degli Stati Uniti, vivendo nel vano di un furgoncino. Girare in tondo mi dava una meta, il ritorno, che era assente se tagliavo dritto. Ma come iniziare? Uno strano rumore interruppe la mia agitazione. Andai alla finestra e l'aria fredda mi entrò sin negli occhi. Lì per lì vedi solo le stelle, ma poi, nel buio di una notte di marzo, intravidi 2 stormi intrecciati di anatre bianche e blu che lanciavano il loro grido dirette a nord, formando una V doppia ondeggiante nelle profondità del cielo, con i candidi ventri spettralmente illuminati dal riverbero della città e il collo proteso a settentrione. Poi spuntò un altro stormo da chissà quale altra parte del sud, guidato anch'esso dal medesimo istinto di accoppiamento. Una nuova stagione. Risposta? Si comincia seguendo la primavera, come le anatre, nell'oscurità, col collo dritto in avanti. In questo capitolo parlerò di me, poi chiuso l'argomento. Chiamatemi Hit Moon il minore. Mio padre si fa chiamare Hit Moon, ossia luna del caldo, e mio fratello maggiore è piccolo Hit Moon. Io, venendo per ultimo, sono quindi il minore. Ci ho messo un sacco di tempo a imparare il mio nome. Per i Sioux la luna del caldo corrisponde al 7° mese, un periodo conosciuto anche come luna di sangue, credo a causa del cupo colore rossastro che la luna ha in piena estate. Ho anche altri nomi. Malgrado in me predomini l'aspetto anglosassone, mi chiamano Buck, anticamente un termine spregiativo per indicare gli indiani. Il buck in inglese è l'animale maschio pronto alla monta, per cui quando chiamano gli indiani buck è come se lo chiamasse, come li chiamassero toro da monta, immagino. Un'estate, Hit Moon ed io, camminando sulle terre ancestrali degli Osage, lungo l'omonimo fiume che scorre nel Missouri occidentale, parlavamo dei nostri antenati. Mio padre affermò: se sei in grado di guardare abbastanza a fondo, in chiunque, da qualunque parte provenga, troverai sempre un cuore e un po' di sangue indiani. Non tutto è perduto. Eppure un sangue misto, da qualunque parte provenga il suo cuore, è un reietto di cui non si fidano né i bianchi né i rossi. Un trattamento dovuto a una lunga storia di perfidi incroci, di uomini che per natura erano costretti a rinnegare una stirpe. Quanto a me, io preferisco scegliere sulla base del cuore e dello spirito, e mai sulla base del sangue. Ancora una cosa riguardo alle discendenze ancestrali. Mia moglie, una donna dell'aspetto palesemente misto, aveva una parte di sangue Cherokee, ed entrambi, la mia Cherokee ed io, chiamavamo guerre indiane le nostre baruffe. Quella notte la polizia avrebbe fatto meglio a svegliarmi, perché dopo aver a lungo sognato fatti e desideri contorti e distorti a proposito della Cherokee disposta a sposarsi di nuovo con me, ero emerso dai sogni trovandomi tutto solo nella stanzetta tappezzata di carta. La desolazione mi era piombata addosso con la rapidità del fulmine. Mi ero versato un whisky e avevo atteso che la notte finisse guardando i petoli di melo cadere sul vetro. Al mattino avevo deciso di trascorrere la successiva giornata sul Mount Tom. Avessi avuto un lenzuolo, avrei danzato come un fantasma sulle balze della montagna. Invece mi ero accontentato di vagare come un'anima in pena, cercando di non guardare dentro ma fuori. Tuttavia, come dice Alcenero, nelle oscure pieghe dell'animo umano ci sono cose che non occorre sforzarsi di ricordare, perché sono in grado di ricordarsi da sole. Al sopraggiungere dell'oscurità persi il lume della ragione e decisi di telefonare a casa. Quando lei rispose cominciai a parlare fitto fitto. E più parlavo, cercando di capire a che punto eravamo e quali erano le possibilità di tornare insieme, più si infervorava anche lei. Ma per quanto ce la mettessimo tutta, le nostre parole confuse cozzavano, creando equivoci e malintesi. Come al solito finimmo a un punto morto da cui entrambi eravamo incapaci di uscire. Non restava che attaccare. Tuttavia sul momento cercai ancora di spiegarmi l'insuccesso con la scusa che al telefono è sempre impossibile combinare qualcosa di buono. La porta della cabina si era quasi bloccata, io mi infuriai sbattendola con forza e imprecando a gran voce. I passanti guardavano allibiti, uscii e camminai per schiarirmi le idee, ma ricaddi nella disperazione. Vedendo il suo popolo incamminato sulla strada blu, Alcenero disse: allora non sapevo fino a che punto era tutto finito. Alcuni portano il loro matrimonio in frantumi nelle sedute di gruppo organizzate dalle parrocchie. Io avevo portato il mio in viaggio, cercando di occultarlo per quasi 11.000 miglia. Lungo stradine assurde mi ero distratto, immergendomi nelle cose ed evitando accuratamente di guardare in faccia il mio fallimento. Ma non l'avevo affatto dimenticato. Avevo semplicemente represso alcuni pensieri, come l'assassino tiene sott'acqua la persona che vuole affogare. Non per fame, quanto per tenermi occupato, entrai in un caffè senza insegna con 3 calendari, 10 sgabelli e le pareti in linoleum. Apatico chiesi alla cuoca che sollevava i coperchi bollenti con le fande del grembiale: come si chiama questo bar? Wasp, mi rispose con la cadenza del posto. Si riferisce alla sigla con cui vengono chiamati i White Anglo-Saxon Protestants, cioè i bianchi di origine inglese? No. Si riferisce al ragazzo modello delle scuole superiori, Il primo proprietario era un insegnante. È un posto grazioso, molto semplice. Ci sforziamo di tenerlo così. Per i miei gusti, Woodstock sta diventando un po' troppo pretendente, voleva dire pretenziosa. Accanto a me due uomini, uno col portachiavi da cui pendeva una minuscola chiave inglese a rollino, parlavano di un figlio nato da poco. Io non li stavo ascoltando. Ma quando il padre disse «È lui che mi ha salvato il matrimonio», rizzai le orecchie come se qualcuno mi avesse chiamato per nome. «I bambini non salvano i matrimoni», sentenziò l'amico. «Questo sì». Quando ho scoperto che Claudia non poteva aver figli a causa mia, sono impazzito. Lei era dispiaciuta, ma l'avrebbe sopportato. Io no. Quindi le ho provate tutte pur di risolvere il guaio. E alla fine come hai fatto a metterla incinta? Ho cambiato le mutande. L'amico scoppiò a ridere. E poi hai mangiato un barile di ostriche? No, è che il dottore ha scoperto che avevo pochi spermatozoi e ha detto che le mie mutande eccessivamente attillate non permettevano la dispersione del calore animale. La temperatura eccessiva mi uccideva gli spermatozoi. Così ho rispolverato i miei vecchi mutandoni da militare e nel giro di 3 mesi Claudia è rimasta incinta. Dopo colazione, pieno di invidia per quell'uomo fortunato che aveva risolto i problemi coniugali con un semplice paio di mutandoni, riprese il viaggio sulla Interstate numero 4.
Once I wanted to be the greatest. No wind or waterfall could stop me. Then came the rush of the flood. Stars at night turned deep to dust. Melt me down. Come on, leave no trace, a grace just new honor. Load me down to corporate south, make them wash a space in town. Believe on the dregs of my bed, I've been sleeping. Lower me down to me, secure the ground for the later parade.
so wrong. With brains that could explain any feeling that lowered me down, the meaning secure the ground. Dregs of my bed, I've been sleeping for a little prey. Once I wanted to be the greatest. No wind, no waterfall could stop me. Then came the rush of the flood. Stars at night turned into dust. Chen Marshall in arte Cat Power. The greatest. E prima cosa vi ho letto? Prima vi ho letto Einaudi, Strade Blu, William Listed Moon, nella traduzione di... Ho gli occhiali perché non li metto. Igor Legati. Va bene, e adesso il direttore di produzione può dirmi quanto tempo è passato da questa trasmissione? Tipo Confa lo sa. 40 minuti. Ah, siamo in bolla, pensavo di essere andato più lungo. Allora, questo invece si intitola Solo un fiume a separarci, dispacci dalla frontiera, Francisco Cantù, tradotto da... vabbè, questo l'ho tradotto io. Ed è forse il libro più importante che ho tradotto. C'è una storia dietro alla traduzione di questo libro. Una sera, come il protagonista di William Listed Moon, mi rigiravo nel letto, però il furgoncino non ce l'avevo, io avevo sangue miticcio indiano che... mi potesse spingere a fare i bagagli e andarmene, anche perché quella cosa lì l'avevo già fatta 10 anni prima e non aveva funzionato molto, per cui ho aperto il cellulare e ho cominciato a leggere il sito del New York Times e lì ho trovato questa recensione di questo libro. Sono andato su Amazon e ho scaricato l'ebook, ho letto metà libro fino alle 7 del mattino e poi mi sono alzato, sono andato in cucina, mi sono fatto un caffè e ho detto devo provare a tradurre questo libro, devo provare a trovare un editore per questo libro. E a volte le cose funzionano. E così ho scritto all'agente americano che mi ha risposto, mi ha fatto... insomma, 6 mesi dopo stavo traducendo questo libro per Minimum Fax. Francisco Cantù è un ragazzone americano, alto così, figlio di messicani, che dopo aver completato gli studi decide di arruolarsi nella Migra. La Migra è la polizia che pattuglia il confine con il Messico. E lui voleva fare questa cosa perché pensava in questo modo di potersi rendere utile ai suoi fratelli che ogni notte attraversavano il confine. e pensava davvero, non solo questo, ma anche di, dopo aver studiato la politica internazionale all'università, voleva in qualche modo vedere poi tutte le strutture dell'uomo finiscono sempre a toccare la vita degli uomini, no? E lui voleva proprio andare lì sul campo, voleva andare a vedere lì cosa succedeva quando quelle leggi che erano state pensate, votate e attuate, che conseguenze avevano sulle persone, perché le leggi alla fine della fiera hanno delle conseguenze pratiche per le persone, che non vuol dire soltanto pagare più o meno tasse, non vuol dire soltanto avere o meno l'ospedale vicino a casa, ma spesso può voler dire qualcosa di estremamente più doloroso e più definitivo. E quindi volevo leggervi un po' di questo libro, e davvero se vi capita di comprarlo e di leggerlo, secondo me è un acquisto importante. Non prendo royalties, quindi non potete accusarmi di conflitto di interesse. Non prendo royalties, purtroppo. Mia madre prese un volo dall'Arizona per passare il Natale con me. Venne a prendermi all'Accademia alla vigilia e poi attraversammo le colline color paglia, lasciandoci alle spalle le tremolanti distese aride dello stato del Chihuahua. Prima di affrontare i versanti delle montagne ricoperti da una vegetazione sempreverde, passammo la notte in uno chalet a due stanze, caldo e accogliente. Ci sedemmo al tavolo del soggiorno e decorammo un albero di Natale in miniatura con piccolissime palline di vetro. Poi, avvolti nelle coperte, ridemmo e bevendo liquore al brandy, fino a quando la conversazione non si spinse fino al lavoro che mi attendeva. «Ascolta», mi disse mia madre, «ho trascorso gran parte della mia carriera lavorativa come ranger, quindi non ho proprio nulla in contrario al fatto che tu lavori per il governo. Ma non credi che sia troppo poco per te? Ti sei laureato solo per diventare un poliziotto di confine? A casa, quando la gente mi chiede di te, io spiego che sei entrato nelle forze dell'ordine, mi guardano con aria stranita. E mi rendo conto di non avere altro da dire, perché non capisco cosa ti aspetti di preciso da questo lavoro». Presi un respiro profondo. «Ho passato 4 anni all'università studiando relazioni internazionali e imparando tutto sul confine attraverso la storia e le diverse politiche che lo hanno regolato. A chiunque te lo chieda puoi rispondere che sono stufo di studiare, sono stufo di leggere libri sul confine. Voglio essere sul terreno, là fuori. Voglio conoscere la realtà della frontiera, giorno dopo giorno. So che potrebbe essere difficile, so anche che potrebbe essere pericoloso, ma non credo che esista un modo migliore per comprendere davvero quel posto». Mia madre mi fissò battendo le palpebre. «Sei impazzito?» mi domandò. «Ci sono centinaia di altri modi per conoscere un posto. Tu sei cresciuto accanto al confine. Hai vissuto con me nel deserto e nei parchi naturali. Il confine ce lo portiamo nel sangue, Cristo Santo. I tuoi bisnonni portarono mio padre fuori dal Messico, che era solo un ragazzino. E poi, quando mi sposai, feci di tutto per conservare il mio cognome da nubile, in modo che tu potessi sempre portare con te qualcosa della famiglia dei tuoi nonni, per non perdere le tue origini. Quanto vale tutto questo come conoscenza del confine?» Abbassai la voce. «Sono grato per queste cose», dissi. «Ma portare un cognome è molto diverso dal comprendere un luogo». Feci un cenno verso la finestra. «Io voglio stare là fuori, non in un'aula, non in un ufficio, non davanti a un computer a studiare documenti». «Ti ricordi», le domandai, «che hai iniziato a lavorare come ranger proprio perché volevi stare all'aperto, perché sentivi che avresti potuto comprendere meglio te stessa in mezzo alla natura incontaminata? La madre faceva la ranger nei parchi naturali», il tipo col cappello del cartone animato di Yogi, quindi non è ranger, non è una poliziotta, è una... Mia madre mi fissò strizzando le palpebre, come se avessi cambiato argomento all'improvviso. «Nel mio caso non è molto diverso», continuai. Non so se il confine sarà il luogo in cui riuscirò a comprendere meglio me stesso. Ma so che lì c'è qualcosa che non posso fingere di non vedere. Forse è il deserto. Forse è quella barriera sottile che separa la vita dalla morte. Forse è la tensione creata dalle due culture che ci portiamo dentro. Ma qualsiasi cosa sia, non lo capirò mai fin quando non mi ci sarò immerso. Mia madre scosse il capo. Parli come se stessi andando a vivere in comunione con la natura, impegnato in conversazioni profonde per tutto il giorno. Essere un agente di confine non è come fare il ranger in un parco, è un corpo paramilitare. Le lanciai un'occhiataccia. Non c'è bisogno che me lo dica tu, ribattei. Sono io quello a cui stanno facendo il culo all'accademia. Ascoltami. So bene che non vuoi che il tuo unico figlio si trasformi in un poliziotto senza cuore. So che hai paura che questo lavoro mi faccia diventare un uomo brutale e insensibile. La gente che ti guarda in modo strano quando racconti che mi sono arruolato nella polizia di confine probabilmente immagina che si tratti di un corpo composto da bianchi razzisti il cui compito è quello di uccidere e deportare i messicani. Ma io non sono così e in accademia non vedo persone del genere. Quasi metà della mia classe è composta da ispanici. Alcuni sono cresciuti parlando spagnolo, altri sono cresciuti proprio sul confine. Altri ancora hanno frequentato l'università, proprio come me. C'è chi è andato in guerra, chi ha messo in piedi un'attività, chi faceva un lavoro senza prospettive e chi è appena uscito dal liceo. Ci sono padri e madri. Queste persone non si sono arruolate nella polizia di confine per opprimere il prossimo. Lo hanno fatto perché rappresenta una buona opportunità di carriera, in grado di assicurare una stabilità economica. Non ho detto di voler restare nella polizia di confine per tutta la vita. Prendilo come un proseguimento dei miei studi. Pensa a tutto quello che imparerò, alla visione d'insieme che potrò ottenere. So che non hai la mentalità del tutore della legge, ma la realtà del confine è proprio questa: far rispettare la legge. Magari non sono d'accordo con ogni aspetto delle politiche di confine degli Stati Uniti, ma nella comprensione delle realtà che determinano si cela un grande potere. Forse dopo 3 o 4 anni di servizio tornerò all'università per studiare legge. Forse lavorerò per delineare nuove politiche sull'immigrazione. E se diventassi un avvocato dei migranti o un uomo politico? Immagina l'esperienza che potrei mettere in campo. Immagina quanto migliore potrei essere in quel lavoro, grazie al tempo trascorso nella polizia di confine. Ci sono giorni in cui sento che sto diventando bravo in quel che faccio. E poi mi domando cosa voglia dire essere bravi in questo mestiere. A volte mi chiedo come potrei spiegare alcune cose. Il senso di ciò che facciamo quando quella gente cerca di sfuggirci, disperdendosi nella bassa vegetazione, abbandonando le scorte d'acqua e gli zaini pieni di cibo e vestiti. Come spiegare il nostro lavoro quando scopriamo i loro nascondigli stipati di riserve segrete di acqua e di cibo? Certo, quello che si fa dipende dalle persone con le quali ci si trova. Dipende dal tipo di agente che si è, dal tipo di agente che si vuole diventare. Ma è pur sempre vero che noi tagliamo le loro bottiglie e versiamo l'acqua sulla terra secca, che svuotiamo gli zaini e ammucchiamo il cibo e i vestiti solo per pisciarci sopra, calpestarli, schiacciarli, disperderli nel deserto e bruciarli. E Cristo, sembra terribile, forse lo è. Ma l'idea è che scoprendo che le loro scorte sono state saccheggiate e distrutte, quando tornano per recuperarle si rendano conto della situazione, e cioè che sono fottuti e che non hanno alcuna speranza di continuare. E che abbandonino l'impresa all'istante, che si salvino e cerchino la statale più vicina o anche solo una strada sterrata per formare un agente di passaggio. Oppure si dirigano verso il primo villaggio riarso per bussare alla porta di qualcuno che gli offrirà acqua e cibo e che ci chiamerà chiedendoci di andare a prenderli. Ecco qual è l'idea, il senso di tutto. Comunque ho degli incubi nei quali li vedo tagliare il deserto. gente di Michoacán, di posti che ho visitato. Individui perduti che vagano senza cibo né acqua, destinati a morire lentamente mentre cercano una strada, un villaggio, una via d'uscita. In sogno sono sulle loro tracce, voglio salvarli, un tentativo vano. Fino a quando non ne scopro i corpi a faccia in giù, proprio davanti ai miei occhi, morti, già in putrefazione sul terreno desertico, come pietre miliari umane nella vasta spianata riarsa. La storia va avanti che lui non ce la fa più, a un certo punto molla la polizia di confine. Chiede di essere prima spostato in ufficio a coordinare le indagini sul terreno. Poi dopo, quando finisce il periodo per cui aveva firmato, cambia vita, cambia lavoro, riprende a studiare e comincia a lavorare in un piccolo fast food dove conosce un messicano che ha 3 figli, nati in America, quindi cittadini americani con tutti i diritti, mentre lui è ancora un clandestino. È ancora un clandestino perché in America, come in ogni parte del mondo, i clandestini possono lavorare perché i datori di lavoro fanno dei documenti falsi, no? Versano i contributi a delle persone che non esistono, per cui tu ti chiami Milton Morales, ma i tuoi contributi finiscono sul cedolino di Giovanni Rossi, morto nel 79, e nessuno lo saprà mai. Fatto sta che a un certo punto questo messicano che Cantù conosce viene beccato dalla polizia di confine, nonostante lavorasse in America da 35 anni, avesse fatto 3 figli lì, e viene rispedito indietro. E l'ultima parte del libro si chiude con la storia di Aurelio. Attraversare il confine adesso è molto più pericoloso di un tempo. Non è facile. Ci ho provato 4 volte in 6 mesi, senza mai riuscirci. E ogni volta sembra che ti porti via qualcosa. E ovviamente ogni volta bisogna pagare. Le persone nella mia situazione, che hanno tentato più volte, perdono la speranza. Cercano un modo più facile per arrivare dall'altra parte e più economico. Ero talmente disperato che ho pensato di attraversare facendo il mulo per i cartelli. Il mulo è uno che trasporta droga per i cartelli. In quel modo costa molto meno. I coyote, che sono quelli che ti danno fisicamente la droga, i coyote ti danno un pacco di marijuana da caricarti in spalla e il viaggio costa la metà che in qualsiasi altro posto. Parti con un gruppo di muli come te e il coyote viene guidato dalle vedette appostate sulle alture, così le possibilità di essere presi sono inferiori. Se arrivi in territorio americano, ti pagano. Ti restituiscono quello che gli hai dato per il viaggio e a volte anche qualcosa in più. Ma è un rischio. Se la migra ti becca, vieni arrestato come trafficante di droga e questo ti impedirà per sempre di regolarizzare la tua posizione. E anche il cartello sarà contro di te, perché avrai perso il loro carico. Così diventi una vittima di entrambi i sistemi. Non voglio fare il corriere della droga nel deserto, non voglio cacciarmi in guai ancora peggiori, ma a volte non si è scelta. Le stesse persone che gestiscono il traffico di droga controllano anche quello di esseri umani. Così in alcuni posti non ti fanno attraversare il confine se non ti carichi un pacco sulle spalle. Ho addirittura sentito che a volte possono ucciderti se ti rifiuti. Un tizio in carcere mi ha detto che nel deserto ci sono fosse comuni dove giacciono i corpi di gente ammazzata per questo motivo. Ho incontrato anche un altro uomo in prigione, un tipo del Michoacán che aveva attraversato con un gruppo di 85 persone. Ogni volta che il gruppo si fermava, lui li contava e il numero continuava ad abbassarsi. Con loro c'era una donna con una figlia di 5 anni, la piccola era esausta, assetata, ma non avevano acqua. L'uomo si era offerto di portarla in spalla e la madre aveva accettato, ringraziandolo. Dopo un po' si era accorto che la bambina non si muoveva e non parlava. Più tardi, quando il gruppo aveva raggiunto una strada, erano stati caricati su furgoni e pick-up. Il mezzo su cui era salito l'uomo era stato inseguito dalla polizia di confine. Vedi, ogni volta che cerco di passare il confine io rischio la vita. Se entri nel consolato messicano, alle pareti vedrai le foto di tutte le persone scomparse. Chiunque tenti la traversata è esposto a questo rischio. Sappiamo che nel deserto e nelle montagne si c'erano molti pericoli, la mafia, la migra, ci sono i puma, ci sono i serpenti, ci sono dirupi e canyon profondissimi e niente acqua. Ci sono molti pericoli, ma non mi importa. Io devo attraversare il confine, devo arrivare dall'altra parte. A volte sogno di essere di nuovo negli Stati Uniti, sogno di essere con la mia famiglia. È mattina e devo andare a lavorare. Poi mi risveglio e mi ritrovo di nuovo qui. Possono tenersi tutti i miei soldi, possono derubare la mia famiglia.